File 24, pagina 222. Per Givesius questa crisi fu una tappa decisiva verso la guerra. Il 12 gennaio il ministro della guerra maresciallo von Blomberg si sposa. Poco dopo si diffonde la voce che ha sposato una prostituta. La cosa è vera e il dossier di Frau von Blomberg, che è nelle mani del questore Eldorf, dovrebbe, secondo la prassi, essere consegnato a Himmler. Considerando che lo scandalo finirebbe per colpire soprattutto la Wehrmacht e esitando a dare questa carta a Himmler, Eldorf preferisce riferirne al più vicino collaboratore di Blomberg, Keitel, che si pronuncia nel senso di mettere a tacere la cosa. Keitel stesso non ne parla a Blomberg e non ne informa il capo di stato maggiore Beck né il comandante dell'esercito di terra von Frisch. Tuttavia prudentemente manda Eldorf da Göring. Il questore si limita a riferire al maresciallo che Frau von Blomberg è stata condannata in passato per commercio di immagini pornografiche. Göring conosceva il resto del passato scabroso della prostituta, dato che Blomberg si era confidato con lui per ottenere il suo aiuto nell'allontanamento di una ex amante della fidanzata, cosa che fu fatta. Rassicurato da ciò, Blomberg aveva affrettato il matrimonio, i cui testimoni erano stati Hitler e Göring. Göring intuisce il pericolo meglio di Keitel. Prima o poi la verità sarebbe venuta a galla, ora che qualcosa era trapelato. Bisogna al più presto tagliare l'accesso. Hitler, informato, ha una crisi di nervi e destituisce Blomberg. Pensa di sostituirlo con von Frisch, ma Göring e Himmler presentano allora un altro dossier. Nel 1935 il generale si è compromesso con un omosessuale che da allora è stato più volte in prigione per ricatti. Hitler esige che il disgraziato venga portato al suo cospetto. Prima di condurlo alla cancelleria, Göring lo minaccia di morte se non mantiene le sue accuse contro Fritsch, che il Führer convoca in crimina. Quando il generale reagisce indignandosi, Hitler apre una porta e fa entrare il detenuto di diritto comune. «È lui», dice. Fritsch esige la costituzione di un tribunale d'onore, ma il Führer risponde che acconsentirà ad archiviare la cosa se il generale gli presenterà le proprie dimissioni e si impegnerà al silenzio. Costui rifiuta questa transazione e riferisce l'accaduto al suo superiore diretto, Beck. Il capo di stato maggiore, fuori dai gangheri, ha una violenta discussione con Hitler, che alla fine deve acconsentire all'inchiesta chiesta da Frisch. Ciò nonostante, il 4 febbraio il Führer convoca alla cancelleria i massimi generali dell'esercito e porta a loro conoscenza il dossier Frisch, in una forma tale che essi ne furono colpiti. Ma la loro sorpresa aumentò ancora un istante più tardi, quando Hitler fece loro sapere che avrebbero avuto un nuovo capo nella persona di von Brausis. Questi intrighi polizieschi contro un capo rispettato aumentano il malumore degli ufficiali superiori avversari del regime. Tuttavia questi oppositori sperano molto nella prossima comparsa di Fritsch di fronte a un tribunale militare. Le udienze dovrebbero permettere di svelare di fronte a tutti i metodi criminali di investigazione e di eliminazione della Gestapo. Infatti l'inchiesta dimostrerà che l'individuo chiamato in causa dall'omosessuale era un omonimo del generale, un ex capitano di cavalleria per la precisione, e che nella Gestapo né Göring l'ignoravano. Brauchitsch, indignato e spinto dai galantuomini, fra i quali Schacht, si dichiara pronto a prendere la testa di un Putsch, ma, cosciente della popolarità del mito Hitler, decide di aspettare il verdetto del tribunale militare. Strano tribunale questo, cui Hitler ha imposto Göring come presidente. Eppure la cosa preoccupa Himmler, che teme che quelle udienze segnino la fine della sua carriera. Ora il tribunale ha cominciato solo da poche ore la sua prima udienza, quando deve sospendere i lavori. Hitler ha appena preso la decisione di invadere l'Austria. Il processo riprende la settimana successiva alla conquista. L'innocenza di Fritz è proclamata, ma l'Anschluss ha rafforzato ancora di più la popolarità del Führer e Brauchitsch rinuncia al PUS. Completamente riabilitato, von Fritz conserva il suo grado ed è nominato colonnello onorario di un reggimento di fanteria. E mentre guida in battaglia questo reggimento, che Fritz sarà ucciso, secondo alcuni misteriosamente ucciso, all'inizio della campagna polacca. Malgrado la riabilitazione di von Fritz, l'esercito esce indebolito dalla crisi e la Gestapo raddoppia ormai la propria audacia. Quando a Sack egli ne trae conclusioni pessimistiche, gli ultras hanno ora il campo libero, è la guerra, conclude amareggiato l'uomo, che secondo Givesius ha lasciato il Ministero dell'Economia perché giudicava troppo elevate le spese per gli armamenti. Givesius si dilunga quindi non senza un certo compiacimento su diversi progetti di colpi di mano contro il regime, concepiti in diversi momenti da civili o militari, e tesse le lodi delle attività antinaziste di Schacht prima dell'inizio della guerra mondiale e dopo lo scoppio delle ostilità. A partire dal 1942, anno in cui inizia la sconfitta tedesca in Unione Sovietica, i progetti di attentato contro Hitler prevalgono su quelli di Putsch contro il regime. La Gestapo raddoppia la vigilanza. L'ammiraglio Canaris è destituito dal comando dei servizi di controspionaggio e lo stesso Schacht perde la sua ultima carica ufficiale, la poltrona di ministro senza portafogli, il 20 luglio 1944. Scoppia la bomba a Stauffenberg, dietro a cui c'era anche lo zampino di Givesius, che sarà seguita da un'ondata di rappresaglie. Schacht non era al corrente dell'attentato, ma ormai è divenuto talmente sospetto che lo arrestano e lo chiudono in un campo di concentramento. Ultima domanda, molto logica, del dottor Dix. Come ha fatto Givesius, nemico giurato del regime, a confidarsi con Schacht, che a quell'epoca era membro del governo hitleriano? Ah, risponde il testimone, mi sono rotto la testa sul problema Schacht. Ciò che ci ha fatto pensare a lui, a me e ai miei amici, nonostante le sue contraddizioni e ambiguità, è stato il suo coraggio civico straordinario, il suo profondo senso etico e il fatto che non pensasse solo alla Germania, ma all'ideale dell'umanità. Posso dire che i miei dubbi sono venuti definitivamente meno durante gli avvenimenti drammatici del 1938 e 1939. A quell'epoca Schacht lottava realmente ed è una gioia per me testimoniarlo. Un uomo simile che fa simili dichiarazioni per il grande finanziere, la partita magistralmente condotta dal dottor Dix è iniziata bene, ma il dottor Givesius non ha finito. L'avvocato dell'SA gli fa dire che effettivamente la maggior parte di coloro che entravano nell'organizzazione non intendeva affatto divenire un criminale. Il dottor Lattenzer, avvocato dell'alto comando tedesco, invece, non può ottenere dal testimone che rilassi una sorta di certificato di buona condotta per i generali che, dopo aver dato il proprio assenso alla preparazione del putsch, cambiarono idea all'ultimo momento. Se i generali ci hanno abbandonato, spiega Givesius, ciò è dovuto al fatto che Paulus, prima di capitolare, non ha lanciato al popolo e all'esercito dell'Est l'appello che speravamo avrebbe lanciato e in cui avrebbe dovuto condannare la strategia militare di Hitler e l'abbandono in cui aveva lasciato le truppe di Stalingrado. Questo segnale il maresciallo von Kluge avrebbe dovuto aggiungere che d'ora in poi non avrebbe più eseguito gli ordini di carattere militare provenienti dal Führer. Speravamo di superare così il problema del giuramento fatto dalla Wehrmacht a Hitler, ma Paulus non parlò. Quindi Givesius dà qualche colpo alla memoria del maresciallo Rommel. Sì, Rommel ha contribuito agli avvenimenti del 20 luglio, ma sarebbe un errore considerarlo per questo uno di quelli che hanno combattuto Hitler. Rommel, che era il tipo perfetto del generale del partito, venne da noi solo all'ultimo momento e ci fece una pessima impressione. Vederlo improvvisamente venire e, di fronte ai suoi insuccessi militari, proporci di assassinare Hitler e, se possibile, anche Göring e Himmler contemporaneamente. Anche allora, però, non voleva assolutamente avere un ruolo attivo che potesse comprometterlo. Semplicemente si sarebbe tenuto sulle sue per mettere in seguito a nostra disposizione la sua popolarità. È la volta dell'accusa. Se uno dei loro complotti fosse riuscito, che sorte avrebbero riservato agli accusati presenti, eccettuato Schacht, naturalmente? Givesius: questi signori sarebbero stati imprigionati e la loro condanna non si sarebbe fatta attendere. Essi sono responsabili di tutta l'indicibile miseria che è caduta sulla Germania e il mondo intero. Rispondendo a un'altra domanda, il testimone è categorico. Dopo il 1 aprile 1934 nessuno fu più ammesso nella Gestapo senza essere stato prima filtrato dalla SS. A partire dal 1935 ognuno dei suoi membri doveva sapere in che specie d'organizzazione entrava e che tipo di ordini avrebbe dovuto, al momento opportuno, eseguire. Givesius è invitato a ricordare l'assassinio di Heydrich a Praga. Nel nostro gruppo ci siamo domandati se sarebbe mai stato possibile trovare un altro mostro come quello, ma arrivò Kaltenbrunner e le cose peggiorarono. Gli impulsi di un assassino sono talvolta ancora meno terribili della logica fredda e giuridica di un avvocato che ha fra le mani uno strumento come la Gestapo. Il testimone non è tenero nemmeno verso Keitel. Se non ha avuto influenza su Hitler, ne aveva e molta sulla OKW e sull'esercito. D'altronde, minacciava sempre di consegnare alla Gestapo chiunque osasse criticare il Führer, il partito o i crimini commessi dal regime. Il suo tavolo era pieno di rapporti sulle malefatte della Polizia di Stato, ma egli non intervenne mai per mettervi fine. Venerdì 26 aprile il Tribunale affronta il caso Streicher. Se Rosenberg era il teorico dell'antisemitismo, Julius Streicher, 61 anni, aveva preso la testa del movimento pratico di lotta antisemita, predicando attivamente l'odio e i massacri nel suo giornale Der Stürmer. L'uomo grosso, calvo, antipatico persino ai suoi coimputati e al suo difensore, il dottor Hans Marx, è un ossesso dalla mentalità lubrica e perversa e dall'intelligenza mediocre, almeno da quanto risulta dai test cui l'hanno sottoposto gli americani. Durante la deposizione di Givesius, Streicher ha sofferto, sentendo il testimone vantarsi della propria attività antinazista, e non ha potuto trattenersi dal dichiarare a mezza voce: che canaglia, avremmo dovuto fucilarlo. Dopo un alterco col dottor Marx, che gli offre di abbandonare la sua difesa, l'accusato sottolinea che, mentre era dirigente, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, gli ebrei si erano impadroniti allora del potere in Germania, di un gruppo di estrema destra. Ebbe occasione di ascoltare nel 1921 Adolf Hitler parlare a Monaco e ne fu affascinato a tal punto da mettere seduta stante il suo movimento a disposizione dell'oratore. Uno dei miei vicini credeva di aver visto un'aureola intorno alla sua testa, racconta. Una voce interiore mi ordinò di alzarmi. Streicher sarà ancora accanto a Hitler nel 1923, in occasione del colpo di Stato fallito, e poi nella stessa prigione, deputato razzista al Landtag della Baviera. Nel 1924 Hitler lo nomina Gauleiter di Franconia. Una volta che il partito è giunto al potere, Streicher, divenuto Gruppenführer dell'SA, moltiplica sullo Sturm gli appelli alla violenza antiebraica. Più o meno caduto in disgrazia, nel 1939 era stato accusato di attentato al pudore e sorvegliato dalla Gestapo. Ciò non gli impedirà, dice, di proseguire il suo cammino di fanatico della verità. Accusato di complicità nella preparazione delle guerre d'aggressione, Julius Streicher non ha difficoltà a difendersi. All'epoca in cui si svolsero i fatti, egli non lasciava mai la sua capitale, cioè Norimberga, e può quindi dichiarare, senza essere smentito: ho avuto solo adesso l'onore di far la conoscenza dei ministri del Reich e di questi signori dell'esercito. Non ci fu quindi fra di noi alcun contatto politico o d'azione. Il tribunale gliene darà atto. Restano 25 anni di attività antisemitiche frenetiche, già tanto note nel 1933, che Hitler affida a Streicher l'organizzazione di una giornata di boicottaggio dei negozi di ebrei. Non si trattò di una manifestazione offensiva, assicura l'accusato, ma difensiva. Si trattava di dire a tutti gli ebrei di tutto il mondo: a questo punto basta. Le sue campagne antiebraiche favoriscono la promulgazione nel 1935 delle leggi razziali. Il primo a prolungarne è stato Mosè, afferma Streicher, quando ha detto: se andate in un paese straniero non dovete prendervi moglie. Gli articoli dello Stürmer sono i responsabili del consenso generale del popolo tedesco nei confronti della politica di sterminio collettivo degli ebrei. Questa è l'accusa più pericolosa per Streicher. Egli cerca quindi di far credere che il suo principio è sempre stato quello di informare e di istruire, ma non quello di spingere a un odio mortale. Ma l'accusa ha accumulato una serie dei suoi articoli in cui chiede, senza mezzi termini, l'annientamento degli ebrei in Germania. E nei paesi occupati Streicher si indigna. In 20 anni non c'è mai stato un solo pogrom in Germania. Quanto alle esecuzioni in massa, il testamento di Hitler le qualifica come rappresaglie attuate sul suo ordine. Dunque, l'accusato non ha niente a che vedere con questo. Aggiunge tuttavia che non avrebbe mai creduto che, tecnicamente, fosse possibile uccidere 2 o 3 milioni di persone. E, cambiando discorso, l'accusato, nel tentativo di eludere le accuse gravissime portate contro di lui, arriva praticamente ad affermare di essere stato sionista. Infatti, sostiene Stryker, egli aveva suggerito di fondare uno stato ebraico nel Madagascar, ma la censura non gli fece passare questa proposta per non turbare i rapporti politici fra Berlino e il governo di Vichy. Il controinterrogatorio è condotto con durezza dal sostituto britannico Griffith Jones, che dà lettura di una serie di articoli incitanti allo sterminio degli ebrei, che portano la firma di Stryker o di altri collaboratori di Sturmer. Vi aggiunge inoltre la lettura di alcuni brani tratti da un giornale svizzero che Stryker riceveva regolarmente e che rivelava i crimini nazisti. Uno di questi articoli parlava di migliaia di ebrei assassinati. Stryker ciò non significa che fossero milioni. Poi, a proposito di un articolo dello Sturmer che predicava lo sterminio della razza ebraica, si tratta di un punto di vista ugualmente accettabile di quello dell'ebreo Eric Kaufmann, che suggerisce la sterilizzazione di tutti i tedeschi. D'altronde, i termini esasperati dello Sturmer corrispondevano a quelli della Voce dell'America, la quale ripeteva che i tedeschi erano condannati ad essere massacrati o assassinati, occhio per occhio e dente per dente. Ma ammette: se avessi saputo ciò che succedeva realmente nei territori dell'Est, sicuramente non avrei scritto tutto ciò che ho scritto. E conclude: fra l'articolo di un giornale in cui si predica un assassinio e l'assassinio vero e proprio c'è una bella differenza. Prima di lasciare il banco dei testimoni, Stryker rende un ultimo omaggio al suo Führer. Se ha ordinato il massacro degli ebrei, sostiene, è stato forse perché capiva di non poter più vincere. Così quei massacri furono gli ultimi atti di disperazione di un grande uomo entrato nella storia. Pagina 231.